È l'ultimo passaggio milanese a cui ci dedichiamo in queste letture ed è, mi è sembrato giusto e doveroso, anche se sicuramente non facile, un passaggio dedicato a Carlo Emilio Gadda. Credo che lo scrittore di cui in questi giorni si parla o si è parlato in relazione alla sua appartenenza a Milano piuttosto che a Roma, sia sicuramente per il gusto della lingua e per il potere di affrontare tutto quello che la narrativa gli propone, uno scrittore universale, milanese nella dalgisa dei disegni milanesi, milanese nella cognizione del dolore, romano nel pasticciaccio, quel pasticciaccio brutto di via Merulana, fiorentino in altre occasioni, sicuramente scrittore a tutto tondo, scrittore con il gusto della parola, un gusto della parola che appartiene alla tradizione lombarda, direi del mondo forse barocco, e poi alla tradizione invece di un'altra lombardità, quella del Parini, che in qualche modo ogni tanto nel Gadda sembra di sentire echeggiare con estremo spirito e con estrema sensibilità. Abbiamo scelto per il Gadda un passaggio dalla dalgisa ai disegni milanesi, una delle sue espressioni forse più divertite, più ironiche, più graffianti, ma anche più complesse da raccontare. E nello specifico il racconto a cui mi sono rivolta è Quando il Girolamo ha smesso. Forse bisogna precisare, per chi non abbia una grande confidenza con il Gadda, che è difficile seguire un tema o una evoluzione assolutamente logica, conseguenziale di trama nelle sue opere. È Milano che galleggia, è la sua città, il suo linguaggio, i suoi abitanti, qualche cosa di ancora più profondo dell'emergenza immediata della lettura della città, è l'humus che la permea. E questo humus appartiene al Gadda in 100 modi, gli appartiene nell'attenzione capillare alla struttura di Milano, alla struttura delle vie della città, come gli appartiene a tutta la tradizione delle parole che sono state della Milano vera. A lucidare i parquet in casa Cavenaghi era sempre venuta la confidenza, come in tante altre case del resto, beh, le migliori di Milano, ossia Venuta, inviava nei debiti giorni i suoi agenti specializzati, i quali, benché al primo saluto li si sarebbe detti dei vecchi brumisti, di quelli facili da appisolarsi in serpa dentro un beverone d'un tabarro, ben tosto invece si rivelavano animati da una bonarietà operosa e conclusiva. In un tramestio senza scampo, funzionari impareggiabili di Babilonia, alcuni e dei più sagaci e scaltriti di Hermes Carrucolare, che è un tipo quant'altro impavido di tutta la celeste combriccola. Ardeva in loro uno zelo muto, il tacito seme del ribaltamento. Ponevan l'occhio a ogni cosa, la mano dopo l'occhio, tanto che, dinamizzandoli l'afflato del Dio, in un battibaleno avevano belle che messo a soqquadro tutta casa: seggiole, cuscini, tavolini, lettini, la chincaglieria del salotto e il bazar del salone, e la pelle d'orso bianco con il muso disteso e gli unghioni rotondi che solevano gracchiare sul lucido appena pestati, e il comò, i canapè, il cavallo ad ondolo del Luciano e il busto in gesso del bisnonno Cavenaghi, eternamente pericolante sul suo colonnino a torciglione, e bomboniere, lari, leonesse, orologi a pendolo, vasi di ciliegio sottospirito, orinali pieni di castagne secche, il tombolo di Cantù della nonna Bertagnoni, rotoli di tappeti e batterie di pantofole snidate da sotto i letti, e tutti, insomma, gli ingredienti e gli aggeggi della prudenza e della demenza domestica. Dapprima scaravoltati gambe all'aria, poi simultanati, razionalizzati in una nuova e capovolta ragione, in una nuova e mirabile, per quanto imprevedibile, sintassi. Cigolanti poltrone cariolavano stridendo a barricar gli anditi e i 48 passaggi, o si davano a rincorrere le 4 alte carrucole dell'inopinata ottomana della Teresa, che però, questa qui, viaggiava su certe sue rotaie speciali, inventate e fabbricate apposta per lei nel 1847, un anno prima del 48. Rotaie a snodo di legno lucido e dei più duri, da poterne reggere l'incredibile quintalato. O si affacciavano le poltronacce in linea di colonne in anticamera, come ansimanti battaglioni di tutto il campo di Marte, battaglioni di zie. I più conservativi armadi, i più caparbi credenzoni, si diceva subito: toh, è riuscito a smuoverlo, magari di poco, però quel tantino che bastasse a nettar dalla lana le retrostrutture normalmente inaccesse. Questi specialisti della confidenza, non di rado armeggiati da un vecchio dispiacere che gli vagabondava sulla schiena o nel collo, uno un po' furbo ci avrebbe divinato tendenze reumatiche in quel collo, in quel dispiacere, o magari l'habitus reumaticus, o addirittura un reumatismo. Questi Umbertoni del buon vecchio tempo, coevi di cavallotti, sotto i gran baffi rotondi, gli si era annidato un vago sospetto di acquavite di Piemonte. Viceversa, la umanità pronta e vividamente lombarda di qualche padrona di casa lasciava al mescer loro in cucina, opera finita, un qualche onesto bicchiere di vino, magari accanto a un pane, a un bel piatto di minestra con le cotiche, di cui poi fuoriuscisse l'osso, non integralmente vedovo della suciccia, d'una costola bovina, d'un bue vero di Casal Pusterlengo, di San Nazzaro o di Valeggio. Era bello allora che si potesse riscontrare come qualmente quei baffi, adusi alle virtù del Piemonte, non fossero alieni tuttavia nella magnanimità loro dall'inumidirsi di più casalinghi guidardoni. Il regno di Babilonia residuava quell'osso, lindo lindo, di una lindura generale. Muniti ad armacollo d'una fascia di cuoio stralucida che gli reggeva sulla culatta e sul fianco la cassetta armadio piena di ingredienti e di intingoli, con cere, feltri e paglia di ferro e pennelli, la cassetta era campita in un bel giallo color sabaglione, dove leggevasi curiosamente una bellissima, per quanto un po' cogliona, qualità dell'animo umano, la confidenza, via Andegari numero 42 o via Pattari 43, piano tale, telefono tanto. Arrivavano discreti nelle ore discrete, carichi del loro arsenale a bandoliera, avevano insomma tutto il necessario, salvo lo spazzolone, e compreso però un paio di pantaloni ad hoc, con ginocchi rinforzati e con via il 70% dei bottoni davanti. Quei pantaloni, intendiamoci, non erano i loro pantaloni diari, checché era un vero e proprio ferro del mestiere, sicché appena entrati, la prima cosa era mutarsi d'abito, o più propriamente di pantaloni in loco, cioè in un cantone di cucina, non forse il più buio, così come si usa il muratore in baracca, a lato il mestier suo, che è il guazzo e il cucchiaiare della fabbrica. Mentre che le donne di casa, lasciate le padelle, si ritraevano al guardaroba occupandosi in diverse attenzioni, preda comunque di quell'impercettibile vaghissimo disagio, a non opinare orgasmo, che tanto soavemente inerisce in circostanze simili alla delicata sensitività dell'animo femminile. La lingua di Gad direi che di per sé in questo inizio è estremamente esplicita. Accennavo prima delle parentele tra il mondo barocco di questa Lombardia secentesca e nello stesso tempo al mondo raffinato, ricercatissimo del Parini, un mondo in cui la nobiltà un po' grassa della Milano benestante, della Milano florida, si presenta attraverso il linguaggio ironico, il linguaggio canzonatorio e nello stesso tempo profondamente affettuoso dell'autore. Gadda, in maniera ancora più esplicita di quanto avesse potuto fare il Parini, evidentemente si lascia andare volentieri alla lettura di questo mondo. E ora vediamo i protagonisti di questa storia, se protagonisti possono essere, visto che è un mondo assolutamente polifonico. I Cavenaghi di cui si parla erano poi quelli di Santa Maria Fulcorina, che adesso però stanno lì in via Pontaccio, perché in Santa Maria Fulcorina Gantragiola ca. Il trasferimento, trasloco, era stata una cosa penosa, specie per il nobiluomo Gian Maria, dopo 42 anni, una tragedia. Ove si pensi che si era verificato non soltanto dopo 42 anni di pertinace abbarbicamento fulcorino da parte dei Cavenaghi discendenza, ma, quel che è peggio, a seguito di una brusca intimazione dell'autorità, la quale agiva, organo esecutivo l'ufficio tecnico, in espletazione di piano regolatore, cioè con tutta la scioltezza conferitale dalla legge. a sensi di legge. E quando correvano per tutta Milano le voci più sinistre sul coma estremo della confidenza, e quando poi lo Zavattari, il Gerolam, aveva manifestato con singhiozzo represso ai Cavenaghi coniugi che oramai, dopo 33 anni, che la tosse, che il reumatismo, oltre che i nipotini, insomma, che lo costringevano a rinunciare, e un po' di più, aveva concluso, ancora in Santa Maria Fulcorina, e un po' di proprio più, con status, oramai quel che le sta le sta, e quel che fa, ufa. Spetti dumai il caretun, che il memena musoc, tracannò in gratitudine l'ultimo bicchier di vino cavenago, cui donna Elsa, ancora assai lontano da Musocco, gli aveva voluto mescere di persona, commossa e dolcemente pensosa, con un mazzolino di viole dove il Gerolamo, rispettosamente, si studiava di non guardare. Ma un più grave fatto aveva portato la costernazione di tutta la nobile famiglia nei quattro rami principali e nei cadetti che non si contano. Mi dispiace proprio, ma è una storia che bisogna risucchiarla fin dal principio. Non c'è due senza tre, dice un tetro adagio, e così, dopo lo sfratto del municipi, dopo il trasloco e la secessione dello Zavattari, una terza stranissima circostanza s'era dovuta verificare appena approdati in via Pontaccio. I Cavenaghi avevano, si può dire per legge, tramandata di generazione in generazione lungo le varie intrufolature del clan, avevano per norma assoluta e inderogabile che le persone di servizio, così umanamente accolte, a spolverare la santità un po' malinconica dei lari, a mutar l'acqua del canarino, dovessero essere delle ragazze fedeli ed affezionate e delle nostre parti. Guai a chi proponesse loro di andare a pescare le domestiche in partibus infidelium. Avevano in orrore le belle friulane, sane sì e stagne, dico io, ma infingarde, con che intendevano poco sincere, e diffidavano al tutto delle modenesi e in sommo grado poi delle ragazze di Reggio Emilia, abili sì, ma troppo spensierate la domenica, cioè piene d'un traboccante sangue. Bugie friulane o spensieratezze reggiane o modenesi potevano riguardare tutt'al più qualche domenicale pennuto o piumato, che non era il canarino. Solevano dunque approvvigionarsi nel grande serbatoio della fedeltà affezionata e devota di nostra parte, la Brianza. E siccome taluno si sarebbe detto patisse del troppo stagno, cioè d'una specie di complesso di inferiorità davanti allo sviluppo completo, cioè così la Brianza aveva fornito loro delle ottime giovani ossute e giallicce dalle gengive sporgenti, con infilati dentro dei denti color tabacco, data anche la cura che i Cavenaghi ponevano nello sceglierle in del cataifera. E queste ragazze, dopo un conveniente tirocinio, imparavano a servirsi con la massima disinvoltura dei dadi maggi e a padroneggiare nel modo più assoluto la varia meccanica, idraulica, elettricità e termotecnica domestica. Alcune pervennero finanche a manovrare con cherubico senno la nota catena, tirare il campanello, senza spaccarla ogni volta. Altre, con dolce eloquio montanino, riuscivano in pochi giri di frase a far intendere a donna Elsa come qualmente non c'era più sale nel bossolo e bisognava quindi rifornirlo del prezioso cloruro. Le premesse disposte in bell'ordine, prima la maggiore e poi la minore, dopo 10 minuti di sillogismo, addirittura insolite, conchiudevano il modo più soddisfacente sotto il bel cielo di Lombardia alla constatata necessità di ricomperare la sale. La domestica diventa quindi il punto su cui molto argutamente il Gadda si cimenta. È uno dei temi su cui si diverte a solleticare la fantasia del lettore e soprattutto a costruirci attorno questo mondo di intimità familiare con i due diversi ruoli: il ruolo della padrona di casa, questa donna Elsa, splendida, la definisce il Gadda in maniera così formalmente ironica, e la Maria, la sua donna di servizio brianzola, fedele, arrivata al momento giusto nel passaggio dalla via Fulcorina, Santa Maria Fulcorina, al Pontaccio. La Maria, da più che un paio d'anni al servizio di donna Elsa, proprio in quei giorni del definitivo distacco del Girolamo, aveva principiato ad accusare certi disturbi reumatici conseguenti e indubbio all'umidità dell'acquaio, dove soleva accudire le ore interminabili, povero fusto, in un abbandono pieno di eteroclite fantasmi, di schifiltosi ribrezzi. Diffidava in generale dei frutti non conosciuti, d'una palla di cavolfiore, rabbrividiva d'una buccia come d'uno scorpione, o a certi pellecchi o a certe croste di gorgonzola. Un po' di gorgonzola in credenza era spasmodicamente ghiotta, tanto da averne secrezioni salivari e contrazioni gastriche anticipate solo all'idea, ma ne pativa poi viceversa uno sgomento che di antropomorfico, totalmente inibitivo, quasi d'un occhio di Ivan il Terribile tesaurizzato in credenza. Il collo del pollo le dava le vertigini, i bargigli del tacchino si rifiutava di toccarli e le regalie di tutti e due poi, la violacea viscidità di un'anguilla, certi venerdì le incuteva l'orrore del serpente. Le lunghe ore senza canti, accudiva presso l'acquaio, alla rigovernatura e sbocconcellatura delle preziose maioliche dei Cavenaghi. L'acquaio, da lei denominato rubinetto in sineddoche, non le andava a fagiolo. E per questo, forse, ci si immusoniva gli interi pomeriggi, come ve l'avessero incatenata. Poi protestava, piangeva, aveva gli occhi rossi, si soffiava il naso. Ma se qui sei 100 volte più al largo, protestava a sua volta donna Elsa. Ma la Maria trovava che l'acquaio di via Pontaccio era più grande, sì, ma non di te più bello, in ogni caso molto più umido dell'acquaio di Santa Maria Folcorina. Che la creda, signora, le proprie umidità del rubinetto, diceva arrossendo. Una ne fanno e una ne combinano, sospirò donna Elsa, e si accomodò all'idea che la spettinata ragazza stesse macchinando una nuova offensiva ostruzionistica come l'anno avanti per farsi aumentare il mensile. Quando allegò una doverosa filiale ottemperanza agli ammonimenti del padre, che le aveva scrivuto giù apposta dall'Asnigo. Beh, per 10 lire al mese, e donna Elsa alzò le spalle. Era sola. Ma poi, di ripicco, volle riflettere al caso. Tutto l'insieme della faccenda e gli occhi rossi e le sconsolate querimonie non avevano per nulla quel gusto cavilloso e blandamente ricattatorio che hanno certe chicane servili. Nella faccia della montanara, così incline alle guardate in tralice, c'era talvolta una più sfuggente reticenza, ma anche una stupefazione beota e accorata, come di vaccina che si sia spersa nei labirinti e nei romitaggi del monte, strappata da un rotolare di tuoni alle consuetudini del pascolo, alla sodalità della mandria. E c'era, cosa incredibile, del rossore. Tanto che donna Elsa chiamò raccolta aristotelici spiriti, si provò a ragionare e bisogna riconoscere che ci riuscì. Il rubinetto di cucina, sillogizzò, non ha mai fatto arrossire nessuna ragazza di Lombardia, nemmeno Lucia Mondella. Ed ecco il problema che si presenta a questo punto in maniera drammatica. La ragazza che arrossisce davanti al rubinetto di via Pontaccio ha evidentemente qualche cosa che non funziona. Interrogò ancora una volta la Maria e ne ricavò una riconfermata accusa contro il rubinetto di via Pontaccio, mentre il rubinetto di Santa Maria Folcorina non era così umido e non buttava fuori con tanta forza, che così bagnava e bordegava dappertutto e poi bisognava sugare su dappertutto. I traslochi sono sempre un inferno, sospirarono i nobili Cavenaghi, fondandosi su quell'unico che avevano avuto occasione di assaporare. Donna Elsa, con la consueta bontà e con l'impeto consueto, corse dal dottor Piva. Aveva il cervello che le fumigava di vapori iodici. Iodio colloidale, si ripeteva ogni passo, con martellante insistenza, come il naufrago che non vuole mollare un momento la luce di salvezza. Iodio organico, proteine iodiate, peptone iodico, pepto iodone, iodo peptone Robin, e vedeva già le gromme clavicolari della Maria disciogliersi come burro in padella. Il valente sanitario, involto in quel suo camice bianco maccheronico di dottore di famiglia, accudiva a certe indagini dei laboratori. L'ascoltò in silenzio per una decina di minuti, intonando l'orecchia di sinistra e tutta la metà della faccia alla indulgenza preventiva d'un confessore specializzato in peccati d'acquaio. Le lasciò svolgere una teoria generale dei reumatismi con applicazioni particolari al reumatismo del Girolamo e della Maria, seguita da una teoria generale dei rubinetti con appendice critica sull'umidità dei rubinetti e sulla pressione del municipio, che anche l'architetto Basletta dice che è troppa. quando non manca del tutto, e virò finalmente gli occhi, quegli occhioni vitrei che aveva, due pallottole rotonde non prive di significato. La guardò da sud-sud-est, passando al di sopra le lenti a pince-nez, con una bonarietà paterna e un po' ironica. Si limitò a risponderle secco secco: «Vegni mi, lei che la m'espeta in ca, che vegni su in que, ai tre ur», e seguitò ad agitare sulla fiamma d'alcol la sua provetta di Lavoisier di Via Fiori Oscuri, piena d'un bel liquido ambrato, cui tentava invano di far cambiar colore. Il mondo che adesso viene raccontato è davvero un mondo di allusioni e di riferimenti di varia sorta. Il medico viene e l'indagine prende una svolta decisamente imprevedibile. La bella cliente lo salutò e se ne andò un po' delusa. Quando il piva, ai tre ur, ebbe visitato la ragazza, disse «U capì» e soggiunse «Chi chinsci al suo momento e il mei sarà di rivolgersi a Regina Elena, del resto anche all'opera della maternità. A Milano non manca il mezzo di certo de Brutafera un fieu, secondo le più moderne prescrizioni della scienza. Gené finché sever. E non aveva torto, perché la fattiva città dedica alle opere dell'assistenza sue cure incessanti, e già in quegli anni aveva intuito, lucina favente, le organizzazioni esemplari. Così avvenne che il rossore della reumatizzata ragazza si trasfondesse per sopravvenienti apparizioni come un contagio di scarlattina sul volto di alcuni cavenaghi dei più sensitivi, dei più confortati dal timor di Dio. Non era difficile vedere Valerio, il neoingegnere, soffondersi tutto a un tratto d'una porpora senza causale, magari per il solo fatto che suo zio gli rivolgeva la parola. Una perplessità, un impaccio pareva gravare dopo quel verdetto del piva sui conversari della simpatica gente, così cordiali per solito. Il frizzo dei buoni motti, le saporose opinioni, le clamorose mescolanze d'accavallamenti di voci in salotto si arenavano a certe pause piene di malessere. Il caso, già di per sé penoso e assolutamente nuovo comunque negli annali della famiglia, era poi contrassegnato in misura spiacevole dal mutismo che la ostinata Montanara opponeva a ogni tentativo d'inchiesta, quasi un animale che si aspetti certe stangate e si tenga vigilante a deluderle. Alle pressioni e ai come mai ansiosi di donna Elsa rispondeva a occhi bassi invariabilmente: «Son cose che capitano». «Già, ma con chi ti è capitata?» incalzava donna Elsa. «Io non lo so, io non ho fatto niente di male. È stata la grande umidità che ho sofferto. Beh, adesso pensa a guarire, poi vedremo». Solo Talete Milesio, forse, ne sarebbe potuto venire a capo, quello specialista in umidità. Verso la fine del nono mese, quando Maria ci andò a guarire, l'Elsa l'andava a trovare all'istituto, nel reparto indigenti. Le lasciava sul comodino di ferro laccato e bianco un bel pacco di biscotti, delle arance o un pezzo di torta margherita o un fettone di mafalda che allietavano il candore pasquale della regina Elena. Ma non si può lasciare Gadda senza aver accennato a uno dei tratti particolari che contraddistinguono soprattutto la scrittura della Dalgisa, e sono le note. Da quell'ingegnere che era, non dimentichiamo la sua qualità di uomo di scienza, anche se forse non esplicitamente applicata, non poteva limitarsi a raccontare con la puntigliosità verbale che abbiamo visto e con la capacità di addentrarsi nei meandri della scrittura. Gli serviva qualcos'altro. C'è un passaggio che noi non abbiamo letto nel brano che riguarda appunto la vicenda di Santa Maria Fulcorina e del trasloco in Pontaccio. Ma è un brano che darà adito al Gadda a una delle sue note. Le note sono uno dei suoi tratti più folgoranti e più divertenti. Ad un certo punto, citando in maniera del tutto avulsa dal contesto precedente un brano dai Carmina di Orazio, In Comptis Capillis, il Gadda prende spunto per aprire una delle note più straordinarie che riguardano la sua storia, e la nota riguarda l'incoronazione di Napoleone a Milano. Sarebbe un lunghissimo capitolo da aprire quello che riguarda il personaggio di Napoleone, verso cui Gadda aveva scatenato la sua ira ironica, il suo gusto della presa in giro in maniera veramente feroce, ma limitiamoci a leggere soltanto alcuni passaggi che entrano in maniera così divertita, nello stesso tempo così inopinata, nel centro della storia del trasloco dei Cavenaghi. Dunque, In Comptis Capillis, da Orazio Carmina 1, 12, versi 41, e Curio dagli Scarruffati Capelli. Secondo le testimonianze molteplici, il Grand Mouillet mal sosteneva le cure minute della toeletta esterna, forse anche a causa dello sfondo epilettoide della propria costituzione. I suoi camerieri, quando fu Cesare, dovevano faticare non poco a potergli accomodare lo sbuffo, ossia cascatella di lattughe trinate, del colletto cravatta, e ad appiccargli sul davanti tutta la dorata e smaltata chincaglieria ed aquileria cesarea. Era però stato netto nella persona e amante dei bagni, anche in una reminiscenza neoclassica dei bagni e delle vasche da bagno, bagnarole, imperiali romane di granito e di porfido. Ebbe, a suo modo, il culto di Roma e, in certo senso, lo spirito costruttivo e organatore di Roma. Depredò Roma, malmenò due papi per ottenerne la benedizione, con le donne, che non disdegnò, alquanto malgarbato e a volte enfatico. Lettera Giuseppina durante la campagna d'Italia del 96, boccone ghiotto per la frottoleria eterosessuale romantica. E per la più sergentesco nei tratti, concordi testimonianze femminili italiane e francesi, d'una bruscherie da caserma, a ricevimenti, Saint-Cloud, Tuileries, Montbello, Malmaison, eccetera, che voleva fastosi da sostenere nel fasto il fulgore della riverniciata regalità, riusciva talvolta e spesso a noiar le persone, dovendo essere sempre lui a cicalare de plenitudine maiestatis e gli altri a dir di su de plenitudine servitutis. Le dame annuire, con cenni del ben pettinato capo e adorabile tremamento di tutta la sua vissima e di molto scollata persona. La cerimonia dell'incoronazione milanese a Re d'Italia il 26 maggio 1805, poco dopo mezzogiorno, ripete in alcuni momenti e nell'atteggiamento base del protagonista la incoronazione parigina a imperatore dei francesi il 2 dicembre 1804. Il 2 dicembre è il futuro giorno della giornata di Austerlitz 1805 e poi del colpo di stato di Luigi 1815. L'omettino col diavolo in corpo e col pepe in culo è ancora lui, sempre lui, a Milano come a Parigi.